sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio lo Xiaomi Redmi 12 con tripla fotocamera da 50 megapixel è tuo a solo 149 euro. Perché 1 euro batte forte sempre.
La Finanza Amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi.
Buonasera e bentrovati a tutti e benvenuti a questa nuova puntata e questo nuovo ciclo di interviste che facciamo con i giovani per conoscerli e per sapere quella che è la loro opinione sulla finanza. Stasera con noi abbiamo Leonardo Piantanita, al quale cedo subito la parola per presentarsi e poi iniziamo la nostra chiacchierata insieme. Ciao Leonardo, benvenuto.
Ciao Alessandro, intanto grazie mille per avermi invitato, sono molto appunto contento di questa opportunità e niente, io adesso sono su a Varese, che ho appena finito la quarantena. Appena tornato dagli Stati Uniti dove stavo appunto studiando e niente, quindi so che tu sei a Firenze in questo momento e niente.
Quindi come la quarantena è stata obbligatoria ovviamente in questo caso?
Sì, no, abbiamo fatto quarantena obbligatoria, nel senso che appunto ho fatto queste due settimane a casa appunto perché sono dovuto rientrare dagli Stati Uniti. E niente, poi mi sono ritrovato qua con mio fratello, che lui invece abita a Londra, che è tornato anche lui, e stiamo finendo appunto con la quarantena.
Allora, parlaci un po' di te e raccontaci quello che è la tua esperienza scolastica, e poi ovviamente oggi hai dato il tuo ultimo esame.
Sì, ho dato l'ultimo esame, quindi in teoria poi il primo maggio, ufficialmente il primo maggio poi mi laureo. E no, quindi sono sicuramente molto più tranquillo adesso rispetto a magari anche un mesetto fa e niente, poi appunto ti parlerò magari dei prossimi step che ho davanti. Comunque, allora, io originalmente sono di Milano, nato e cresciuto a Milano, mia madre è in realtà inglese, mio padre italiano, di Varese, e quindi ho avuto un po' sempre questo background, fortunatamente anche a mio parere, internazionale, sia italiano che inglese, quindi con queste due impronte. E niente, ho fatto le scuole elementari a Milano, a scuola inglese, e poi mi sono spostato invece alla scuola pubblica italiana, dato che mio padre voleva assolutamente che io avessi una formazione di quell'impronta lì, e sono in realtà felicissimo poi di averlo fatto, anche perché poi ho atteso il liceo Manzoni classico di Milano, in cui davvero sono cambiato tantissimo e sono andato molto a fondo proprio anche, non so, nella cultura italiana, greca, latina, classica. E però poi da lì ho deciso, anche su un push abbastanza forte dei miei genitori, che però mi hanno detto: tu puoi fare un po' quello che vuoi all'università, puoi decidere se rimanere in Italia oppure andare all'estero. E dato che mio fratello era già andato in Inghilterra a studiare, lui ha 3 anni più di me, a Lancaster University, che è appunto al nord dell'Inghilterra, anche io ho avuto sempre un po' questo desiderio anche di andare all'estero, non perché pensassi che in Italia non potevo avere le stesse opportunità, però avevo bisogno di andare a scoprire un po' il mondo, che secondo me è anche un po' il mondo nostro adesso di ragazzi della nostra età, che davvero vogliono viaggiare il più possibile, vedere più cose possibili, chiaramente se si hanno le opportunità. Io sono stato fortunato da questo punto di vista e ho deciso di fare application a questo corso di 2 anni in Inghilterra, a Lancaster, e 2 anni a Boston, a Northeastern University. E niente, quindi sono riuscito ad entrare e quindi sono partito per l'Inghilterra. Ho fatto i primi 2 anni a studiare International Business Management, quindi proprio una disciplina molto broad, molto larga, diciamo, come studi, non molto specializzata, mentre poi quando mi sono trasferito in America per gli ultimi 2 anni ho dovuto scegliere cosa che gli americani chiamano una concentration, ovvero quasi una specialistica in finanza. E niente, questi 4 anni sono stati pazzeschi, nel senso che ho fatto davvero tantissime cose, è stato molto fortunato incontrare delle persone davvero molto in gamba che mi hanno insegnato tantissimo. Prima in Inghilterra, appunto attraverso quell'università, sono riuscito a fare anche un'esperienza lavorativa. Ho lavorato alla Triumph, che appunto sono l'azienda che fa le motociclette, che sono i competitor dell'Harley e di BMW e altri. Quindi quella è stata un po' la mia prima esperienza lavorativa in un ambiente appunto di marketing, in realtà di sales, quindi qualcosa di così. Quindi, e però la mia esperienza inglese mi ha insegnato molto dal punto di vista, diciamo, dal passaggio dal liceo all'università, quindi una realtà nuova che ti mette proprio...
È stato abbastanza diverso? L'hai trovato come passaggio traumatico questo aspetto?
Sì, devo dire che in realtà io, cioè, ero molto attaccato a Milano, sono anche attualmente molto attaccato a Milano, quindi in realtà nella prima fase ho anche un po' sofferto da quel punto di vista lì, anche perché noi italiani, no, ci piace stare a casa, comunque rimanere con la famiglia, no?
Abitudinari,
come sai bene. E quindi per i primi tempi, fai i primi 3-4 mesi, sì, è stato abbastanza difficile, però piano piano sono diventato molto indipendente, inizi proprio a vivere la vita da solo. Quindi capisci che in un modo o nell'altro ti devi
arrangiarsi. C'è da arrangiarsi.
E sono molto contento infatti di aver fatto questa esperienza qui, perché automaticamente cresci molto, no? Nel momento in cui non sei più a casa con i tuoi genitori, con la pappa pronta, come si dice, uno cresce molto e inevitabilmente, anche se è difficile, piano piano uno riesce a costruirsi anche questa corazza di non aver più il bisogno necessariamente di tornare a casa ogni settimana, mettiamola così. Quindi questa esperienza, no, comunque molto molto bella. E poi però secondo me il salto vero, non a livello didattico, anche perché Lancaster è un'università ottima, anzi forse nei ranking è più alta rispetto a Northeastern, quella americana, però proprio a livello di esperienza, anche di shift culturale, l'America è
diversa, ma per mondo.
A sé. E certo, ha sempre un'impronta chiaramente anglosassone, no, un po' più individualista, chiaramente, però l'America la portiamo agli estremi. E quindi, niente, poi tu fermi se sto parlando troppo. Già,
No, siamo qua apposta per conoscerci, quindi ci mancherebbe.
Io arrivo appunto a Boston nel settembre del 2018, E niente, quindi inizio questa avventura di 2 anni che poi avrebbe avuto incluso nel percorso di studi, un 6 mesi di stage obbligatorio da fare. E quindi, cioè, un'opportunità fantastica, a dire la verità. E quindi anche lì abbastanza shock culturale, però dato che avevo avuto già un primo shock culturale andando in Inghilterra, ero già più abituato. Poi avevo comunque un paio di amici che venivano con me dall'Inghilterra, vivevamo insieme, c'era comunque un gruppo molto, molto chiuso di europei, e quindi alla fine se si sta con gli europei, bene o male, si sta bene, rispetto a magari invece entrare subito in un gruppo di americani che culturalmente sono davvero molto diversi da noi. Io mi aspettavo molta più vicinanza anche dal livello culturale.
Ti interrompo solo un attimo. Sì. Visto che parli degli americani, e quindi per rientrare in quello che è il discorso nostro, che impatto hai visto e che differenza hai riscontrato rispetto all'Italia o anche a Milano, che comunque ovviamente Milano è, da un punto di vista, la città più avanti anche sotto l'aspetto finanziario. Hai già riscontrato nei ragazzi americani una predisposizione maggiore verso la finanza, o quantomeno la conoscenza del mondo della finanza?
Allora, io ti posso fare un discorso di quello che ho vissuto io, magari da dei miei amici anche attuali di Milano, rispetto magari alle persone poi che ho conosciuto là, nel senso che a mio parere c'è sicuramente in America, a livello anche diciamo, della mia età, una conoscenza più elevata dal punto di vista dei mercati, dal punto di vista anche magari degli strumenti da utilizzare per appunto investire i propri soldi. Credo che sia però un trend abbastanza anche della nostra generazione adesso, sì, giovani.
Più automatizzate anche se vogliamo.
Sì, no, assolutamente. E infatti per quello che dico non lo voglio solo mettere in America, nel senso che l'ho visto forse anche in Italia abbastanza, però sicuramente in America, dato che c'è un po' la cultura del self-made man, no? Questa cultura molto americana del, cioè, del successo, dell'individualismo, chiaramente dato che anche la parte finanziaria, gli investimenti rientrano forse anche in quello, anche uno studente, un giovane entra a contatto forse anche prima con tutto
questo. Perché è molto più veloce, certo.
Esatto, e soprattutto viene... ad esempio Boston è anche un hub molto di startup in generale, di anche di fintech e di tutte queste cose qua, e quindi chiaramente anche studenti che non necessariamente sono di finanza, ad esempio faccio un esempio, i miei amici di ingegneria paradossalmente sono molto più interessati ad entrare magari a fare investment banking piuttosto che private wealth management, che appunto sono consulente finanziario, sì, sì, sì. E tutte queste cose qui, anche se hanno studiato ingegneria, stranamente, no? E quindi sì, secondo me c'è questa, c'è già di più in America questa consapevolezza, però secondo me, chiaramente, vabbè, se poi in Italia si vanno a vedere poi gli studenti che studiano economia e finanza, vabbè, sono gli stessi livelli, però magari altri meno, chiamiamolo così.
Quindi, che la domanda che ho sempre fatto a tutti in queste settimane è quella, oltre che cosa sai di finanza, ma soprattutto che cosa pensi della finanza? Cioè, perché è la domanda che faccio a tutti, ma perché è proprio la sensazione che mi interessa, che di voi giovani, la considerazione, la sensazione che avete della finanza. Perché ci può essere vari aspetti della finanza, però come è considerata da un giovane, sia per quella che è l'esperienza, che sia scolastica o meno, o di quello che è, appunto, come dicevi te prima, il rapportarsi anche con altri tuoi coetanei, di quella che è la loro esperienza e quindi l'impressione che te hai avuto sotto questo aspetto.
Ma allora, secondo me, allora, la mia impressione generale, cioè noi siamo cresciuti durante, o almeno, io avevo, adesso siamo nel 2020, 12 anni fa, 10-11 anni, no, siamo cresciuti un po' con la crisi finanziaria. E ai tempi, no, i giornali, piuttosto che le testate, io che non sapevo molto, vedevo solo il telegiornale con i genitori, però no, c'era tutto questo, le accuse contro le banche, no, gli istituti finanziari. Esatto, no, ma che erano completamente... Quindi siamo cresciuti un po' in questo ambiente qua, come di demonizzare le banche, demonizzare tutto il mondo finanziario. Però col tempo, io ho avuto anche la fortuna appunto di studiare anche poi finanza, e uno man mano riesce più a capire un po' davvero, cioè qual è l'importanza poi che la finanza e il ruolo delle banche, il ruolo diciamo
delle istituzioni finanziarie in generale.
Istituzioni finanziarie in generale, quanto sia importante. Quindi la sensazione mia non è di demonizzazione, non è più di realtà di critica, ma è secondo me una conversazione di capire davvero che ruolo possono svolgere le istituzioni finanziarie. E secondo me un paio di anni fa avevo letto questo libro che si chiamava The Finance and the Good Society, Finanza e la società buona, immagino. Che sia poi il titolo in italiano, di Schiller, che era un professore, se mi ricordo, forse MIT o Harvard, che aveva scritto tutta questa tesi sulla democratizzazione della finanza. E io ho trovato questo tema specificamente molto interessante, cioè, ovvero che si vede proprio anche da la crescita di tutte queste app adesso nel mondo fintech, secondo me, che cercano di dare accesso a qualunque, diciamo, fascia,
di familiarizzare più il rapporto.
Di familiarizzare più il rapporto con la finanza in generale, far capire di più al cliente, comunque però anche proprio al pubblico, che cosa davvero sia la finanza e come magari uno può iniziare a investire i suoi soldi. E questa secondo me è un po' la tematica che io vedo un po' la finanza in questa direzione. Chiaramente ci sono tantissime branche della finanza, parliamo delle aziende, no? Appunto personal investments, certo. Di tutto e di più, però sicuramente questa parte qua del personal finance e il fatto che adesso anche noi da ventenni possiamo avere accesso più o meno, certo, in modo abbastanza semplice a investimenti, ai mercati, sicuramente ha cambiato molto il modo in cui la finanza forse viene.
Infatti, se pensi anche ora, avendo fatto degli studi eccetera, anche di quanto sta cambiando in questa fase storica appunto l'approccio sulla finanza, anche su quelli che sono poi i criteri di come la finanza si deve approcciare in base anche a quella che è poi la produttività delle aziende, perché oggi i temi cosiddetti SRI, quelli della sostenibilità, che non è solo la parte di sostenibilità scusa, dell'ambiente, ma anche quella che è la sostenibilità della produzione, cioè di come si produce a livello di governance, quindi quello che è il rispetto dei criteri, di come vengono trattati i dipendenti, di come lavorano, di come si svolge la filiera produttiva, di quanto possono essere non considerati chi produce tabacco, chi produce oil, se nella produzione c'è un, come si dice, uno sfruttamento anche minorile, come alcune aziende in questi anni si sono anche molto, hanno, tra virgolette, appunto, sfruttato manodopera in paesi dove i controlli erano un po', fra virgolette, sportivi. E quindi questo aspetto qui della finanza, piano piano si sta un po' trasformando in una finanza, se vogliamo, fra virgolette, un po' etica, perché la finanza nella sua natura si è passato un po' di decenni che di etico c'era ben poco, certo, sia sulla finanza che sull'aspetto anche, se vogliamo, di come le aziende producevano o investivano. Quindi è anche grazie allo sviluppo, come si diceva, dei giovani, di come della mentalità e anche di quello che le nuove generazioni chiedono al mercato e alle aziende.
No, è vero, son completamente d'accordo, e infatti non solo, secondo me, si vede sia un trend nei vari fondi anche di investimento che adesso stanno cercando, sì, di citare i loro investimenti in investimenti sostenibili, vabbè, i famosi ESG investing piuttosto, esatto, che altri, però proprio come dici tu, la parte del consumatore, no? Che vuole comprare prodotti sostenibili, vuole comprare prodotti da aziende che investono in tecnologie sostenibili, piuttosto che appunto anche poi, o magari anche a livello personale, uno poi quando va a fare i suoi investimenti
anche rispecchia determinati valori, certo.
Esatto. Quindi no, è molto interessante sicuramente la sostenibilità. Adesso per fare un esempio, adesso avevo visto che BlackRock, tra l'altro mi confondo sempre tra BlackRock e Blackstone, che vabbè, uno è un private equity, l'altro
fondo. Un po' diversi.
Però credo BlackRock appunto avesse detto che loro non avrebbero più investito in aziende non sostenibili. Appunto,
ci sono tantissime società, sia di fondi che appunto di SGR, di società di gestione del risparmio, piuttosto che di banche, che non finanziano più aziende che lavorano in determinati settori, come dicevo appunto prima, come può essere quello del tabacco piuttosto che il settore oil, inteso appunto come petrolio, attività di questo genere. Quindi siamo di fronte a un cambiamento epocale, ma che la sostenibilità è importante, e poi si verifica anche, dati alla mano, che gli investimenti fatti in aziende che rispecchiano questi criteri a parità di tempo in un medio-lungo periodo hanno risultati migliori, esatto, delle cosiddette aziende tradizionali.
Ma secondo te, adesso che mi è venuto in mente un attimo, questo sarà abbastanza interessante, nel senso che, come abbiamo visto un po' il movimento climate change, no? Certo. Greta Thunberg e altri, vari Sustainable Development Goals dell'ONU, no?
I 17 obiettivi, certo.
Però adesso c'è un po' uno stop, chiaramente, dato dal Covid. Secondo te, o meno magari se tu lo sai, non lo so, adesso le aziende, le banche, comunque a livello di investimenti, dato che ci sarà probabilmente bisogno, vabbè, anche inevitabile, di una fase di ricostruzione, sia da parte dell'economia, ma comunque anche di salvataggio di molte imprese, se daranno un occhio comunque a sempre daranno importanza a questa sostenibilità, o se appunto in questa ripresa il tema della sostenibilità verrà un po' accantonato fino a che non arriveremo ai livelli, diciamo, magari precedenti. Non lo so.
Allora, qui diciamo si entra anche in un film che, allora, ma per fare un ragionamento appunto in maniera più obiettiva possibile, è chiaro che se vediamo la mentalità, per esempio, che ha Trump in questo momento, dare libero sfogo a tutto, quindi dalla produzione petrolio, eccetera, attività, basta in qualche modo far ripartire l'economia in tutti i modi, perché il contraccolpo che sta generando l'effetto del coronavirus sulle economie mondiali è devastante, perché ad oggi si parla grosso modo in un calo del prodotto interno lordo mondiale intorno al 3,5-4%, quello italiano siamo già intorno al 10%, ma poi dipenderà anche questa fase quanto durerà e quanto impatterà, perché poi può darsi che con il passare dei mesi, se la situazione migliora, allora può darsi che questi valori possono migliorare, se peggiora potremmo avere delle ripercussioni. Però per collegarmi a quello che stavi dicendo te in questo momento, ragione in più in questo momento che di andare verso quello che è un cambiamento, cioè l'accelerazione al cambiamento anche da un punto di vista produttivo, che già abbiamo il cambiamento epocale sulla nostra vita quotidiana. Certo. Dovrà essere un'accelerazione che è legata anche al cambiamento produttivo verso quel modo di produrre e di fare economia e finanza con la sostenibilità, perché sappiamo che andando avanti come abbiamo fatto negli ultimi 10 anni, sappiamo che arrivati a luglio-agosto di ogni anno abbiamo consumato tutte le energie del pianeta, quindi già strutturalmente non possiamo sostenere quello che è che il pianeta ci dà, che la natura anche ci dà, se vogliamo essere fra virgolette il più green possibili. Ma anche il fatto stesso che per un periodo medio-lungo dovremmo convivere con il virus ha accelerato lo smart working, il lavorare da casa, per un discorso anche di contatto nelle città stesse dovrà essere implementato per forza, e parlo dell'Italia, che su questo siamo sempre un po' dietro, piste ciclabili, utilizzo di bicicletta, andare a piedi, cioè, perché anche oggi, cioè, sì, i mezzi pubblici ci sono, ma il mezzo pubblico e non si può stare tutti appiccicati, quindi, e se il flusso di persone che si muovono, che non sarà quello di prima ma è sempre abbastanza, la gente deve imparare ad andare a piedi, andare con la bicicletta, con il monopattino, e poi l'accelerazione di tutto quello che è il lavoro a distanza, perché tantissime aziende piccole, medie, grandi dimensioni, lo smart working sarà l'ulteriore accelerazione, quindi come dicevi te prima, ci sarà probabilmente meno bisogno di uffici, cioè sia di dimensioni che l'ufficio proprio fisico, probabilmente ci sarà lo sviluppo maggiore su quello che è, come ci sono delle aziende, del noleggio dell'ufficio quando ne ho bisogno. Però dall'altra parte lo sviluppo grosso è quello che dicevi te prima.
No, però come
quindi c'è da sviluppare tutto il mondo delle infrastrutture. Perché in un paese soprattutto come l'Italia c'è da ricostruire ormai tutto, dalle strade, le ferrovie, le attività, c'è da ricostruire tutto. Quindi lo sviluppo economico potrebbe venire da questa, se vogliamo, nuova rinascita economica. Purtroppo sappiamo che ci sono tante attività, ma in questo momento moltissime, che avranno dei contraccolpi importanti, perché il nostro modo di spendere, di agire, eccetera, cambierà, ma poi cambierà definitivamente, perché se ti abitui a prendere la bicicletta sempre per muoverti in una certa maniera, non prendi più l'automobile. Come lo stesso, se devi andare a fare un viaggio, ti muoverai in maniera diversa, quindi cambierà la nostra vita.
No, è vero. No, sono completamente d'accordo, e forse adesso, appunto, sto pensando, ci potrà essere, come dici tu, secondo me, appunto, uno forse dei pochissimi aspetti positivi, che vogliamo chiamarli positivi, vabbè, però che magari ha portato questo, è, come dicevi tu, un'accelerazione di alcuni processi, ovvero il fatto di un'Italia che sicuramente si è digitalizzata molto di più, forse, si vedrà poi col senno di poi, sarà più abituata a lavorare, appunto, in smart working, che è un processo che adesso, vabbè, in America ormai è all'ordine del giorno, no? Vestirsi anche in modo più casual rispetto che sempre in
diciamo, molto più informale, certo,
un paese tradizionalista, chiaramente, giustamente, forse anche, no, siamo sempre rimasti un po'. Invece magari questo processo qui ha portato a un'accelerazione di tutte queste cose, che potrà essere, almeno a mio parere, solo positiva, perché comunque lo smart working, un domani, anche se l'azienda lascerà i suoi dipendenti lavorare magari uno o due giorni a settimana in modalità smart working, sicuramente aiuterà la flessibilità, secondo me, anche che il dipendente ha poi nella sua vita, no?
No, ma se ti guardi anche, e poi quando ci si lamenta che fino ad oggi non c'era stato sviluppo, no? Tecnologico. Beh. Oggi hai bisogno di una ricetta, dovevi andare dal dottore, fatti segnare la ricetta, te la mandano sul telefono, hai un codice, vai in farmacia e dai il codice. Quindi da certi aspetti fa anche rabbia, perché vuol dire che c'era già tutto, bastava la volontà di fare le cose. Quindi è questa la cosa che forse in Italia ti viene più rabbia da questo punto di vista. Però è chiaro che l'accelerazione è inevitabile da questo punto di vista, ecco. Quindi questo senza alcun dubbio, però non è una cosa da poco quella che ci sta aspettando, perché lo stravolgimento è epocale, come ho detto spesso, fra virgolette, si diceva che era il, se vogliamo, il periodo più lungo di pace nel mondo, di guerre mondiali, si sta parlando non dei vari aspetti locali, e che quindi le guerre prima venivano fatte perché c'erano le crisi economiche spesso, quindi crisi economica, si fa la guerra, si distrugge, si ricostruisce. Abbiamo attraversato il periodo, e stiamo attraversando il periodo più lungo di pace nel mondo. Ovviamente, quindi non c'era la guerra per poter ricostruire e ripartire da zero, è arrivato il coronavirus, che a tutti gli effetti è una guerra, perché dobbiamo resettare quasi tutto, ripartire da zero, senza sapere che cosa ci aspetterà. Cioè, non che cosa ci aspetterà, le incognite sì ci sono, però cerchiamo di essere anche positivi, può essere una rinascita. Si sa che la fase iniziale è difficoltosa, sarà difficoltosa, complessa. Ognuno di noi avrà un contraccolpo da questa situazione, sia di vita che economico, è un fattore oggettivo, cioè non possiamo negare questo aspetto, però può essere una rinascita che può essere positiva, di rinascere più sostenibili, in maniera più costruttiva, in maniera più solidale, sociale. Forse è anche tutti, ognuno di noi, il proprio passettino è giusto che lo faccia.
No, sono completamente d'accordo. Poi ciò che potrebbe però magari andare un po' contro questo trend, che io mi auguro che ci sia questo trend poi di cioè anche nella ripartenza farlo in un modo migliore, cercare di trovare anche delle soluzioni che possono essere sostenibili, però magari poi l'interesse prettamente sia delle aziende che poi alla fin fine operano per i propri profitti, operano per il loro interesse personale, sia che per anche il cittadino normale che alla fine magari dà più importanza alla sua propria sicurezza più che alla sostenibilità, magari quello potrebbe andare ad incidere in questa ripartenza. Però sicuramente mi auguro che non sia così, nel senso che
anche bisognerà anche imparare forse ad essere anche un po' meno egoisti, forse, probabilmente.
Esatto, no, assolutamente. Io, ma dico, io solamente noto la, io che sono uscito adesso 2 giorni fa dalla mia quarantena, sono andato appunto al supermercato e la prima cosa che ho notato è proprio la frustrazione delle persone. No, davvero. Proprio, sì, no, che sono, cioè ti spostano il carrello, hanno anche paura quasi, quindi è una situazione che è molto difficile secondo me, quindi anche secondo me se la proiettiamo poi a tutta l'Italia, anche la ripartenza sarà difficile da questo punto di vista, però no, condivido. Comunque, magari tornando indietro, adesso c'è una cosa di cui magari volevo parlare anche con te, è appunto ciò che ho menzionato anche prima, è la parte del personal finance, cioè appunto gli investimenti fatti a livello personale. Nel senso che, dato che, come abbiamo detto prima, in America comunque c'è chiaramente a livello anche universitario forse più consapevolezza di investimenti, più consapevolezza di che cosa anche utilizzare per andare a investire i propri soldi. Cioè prima forse uno deve sapere del mondo degli investimenti, una volta che magari è a contatto con quel mondo lì, che cosa utilizzare. E io ho notato che appunto io ad esempio utilizzo questa applicazione che si chiama Robinhood, che non so se la conosci, credo di sì, però dato che è uno dei leader fintech in America, forse adesso nel mondo, per gli investimenti. E questa applicazione qua, ad esempio, mi aiuta, è molto semplice da utilizzare, uno può fare i propri investimenti tranquillamente solo in realtà in azioni e in ETF. Quindi
utilizzerai CFD forse?
No, noi CFD no, puoi investire o in stocks individuali, okay, oppure in ETF,
okay,
quindi che poi tracciano, non so, un pool di aziende piuttosto che, e ci sono vari tipi di ETF che poi tracciano magari i bond piuttosto che determinati indici. Però è un'applicazione che davvero la cosa molto interessante, ma anche forse innovativa, è che non c'è molta regolamentazione dal punto di vista poi di fare il setup dell'account, ovvero in una giornata uno può, sì, tranquillamente, uploadare il suo documento d'identità, ti fanno 3-4 domande, poi uno aperto e poi iniziare a investire i propri soldi. Chiaramente queste applicazioni qua hanno fatto il boom, nel senso che...
È chiaro che come tutte le cose c'è il pro e c'è il contro. Ma io infatti, la cosa che dico, quello lo considero un'evoluzione giusta della tecnologia e di quello che è il progresso. Dall'altra parte ci metto anche quella che, non lo nascondo mai perché lo dico talmente spesso, della colpa delle istituzioni finanziarie o di chi fa il mio mestiere, perché forse non siamo stati anche abbastanza bravi, sto generalizzando ovviamente il concetto, per far avvicinare le persone, perché spesso no, le cose sono state fatte troppo standardizzate, e cioè che erano uguali per tutti, e non sul concetto della personalizzazione e del rapporto personalizzato, quindi della vera consulenza patrimoniale, cioè a 360 gradi, non solo la parte di consulenza finanziaria. E giustamente è l'evoluzione tecnologica che ci deve essere, è fondamentale e utilissima. Però è quello che stavi dicendo prima. Alla fine è comodissima, faccio tutto veloce, faccio, però, e faccio sostanzialmente tutto da solo, oppure alcune app, se c'è il call center di turno, l'operatore che ogni tanto ti risponde, ma si entra anche fin troppo nella generalizzazione nel fai da te. Ma la mia non è una critica su questo strumento, la critica la faccio al contrario, la faccio casomai nelle istituzioni, perché se ci fosse stata maggiore attenzione in generale, probabilmente anche la figura stessa delle banche, dei consulenti finanziari, dei private banker, eccetera, probabilmente anche la considerazione delle strutture e della finanza stessa probabilmente sarebbe stata diversa. Quindi è per questo che noi dobbiamo, uso sempre lo slogan del blog, la finanza amichevole, perché altrimenti di amichevole non c'è niente, e dobbiamo renderla in questo modo perché le persone possano avvicinarsi a questo mondo e fidarsi anche delle persone, delle istituzioni. Quindi questo era per, non certamente per criticare l'app piuttosto eccetera, anzi, come ripeto, è la critica da fare a chi svolge la mia attività, il mio mestiere, ecco.
No, certo, ma da un certo punto di vista sono d'accordo, nel senso che anche se queste applicazioni magari democratizzano di più la finanza da questo punto di vista qui, poi la responsabilità di saper, diciamo, di saper poi come investire i propri soldi, o comunque di capire anche come funzionano i mercati, è riportata sul singolo individuo. Quindi alla fine io che ho studiato magari finanza, persone che hanno magari studiato economia
si trova meglio,
capiamo, che poi facciamo degli investimenti giusti o sbagliati è un altro paio di maniche, però almeno
hai la base,
esatto, almeno c'è una base. Però per persone che, appunto, dicevi tu l'altro giorno che parlavi con un ragazzo di altre facoltà, no, magari c'è un po' più di tentennamento piuttosto che l'avanza e queste cose qua. Chiaramente poi facevo un'altra conversazione invece recentemente proprio sul ruolo del consulente finanziario, e perché appunto stiamo parlando appunto che impatto possono avere queste applicazioni di investimenti / adesso anche chatbot che sono costruiti in modo con AI e varie cose, e poi ti consigliano, anzi tu magari metti i tuoi soldi lì, loro fanno tutti per te. Qual è secondo me poi la differenza? È un po' quello che, appunto, parlavo con un mio amico che lavora, anche poi ti ho dato opinione, che impatto poteva avere poi sul ruolo del consulente finanziario. E lui mi diceva che in realtà non tantissimo, nel senso che, dato che appunto il consulente finanziario poi è alla fine un essere umano, quindi può capire determinate cose, ma che possono essere i sentimenti banalmente di una persona, e anche la differenza poi in patrimonio, nel senso che chiaramente il mio patrimonio da 22enne sarà diversamente patrimonio.
Certo.
E chiaramente non avrà tutto l'impatto che si pensa possa avere, cioè non verrà mai rimpiazzato in realtà la figura di
Perché, quello che ti hai accennato ora, che se si guarda anche quello che è stato il forte sviluppo oltre sulla conoscenza finanziaria, quindi dei prodotti, dei mercati eccetera, ma di quanto sia importante in questo momento storico la cosiddetta gestione dell'emotività, cioè la gestione, e quindi di una anche branca della finanza, cioè la finanza comportamentale, come si comportano le persone in base a determinati momenti, e quella emotività, quella gestione, quel rapporto che te puoi avere, la gestione di quell'aspetto lì, un chatbot piuttosto che un programma di trading non te la potrà mai gestire.
Assolutamente.
Te la può gestire la persona fisica con la quale te instauri un rapporto fiduciario, quindi di fiducia e di fiducia reciproca, perché ovviamente la fiducia deve essere sempre da entrambe le parti, non deve essere solo a senso unico, che però ti aiuta a gestire quell'aspetto che nessuna macchina sarà in grado di gestire. E poi va, e quindi, come dicevo prima, va anche oltre a quello, e quindi che è quella, la gestione di tutto quello che è il tuo patrimonio e le tue soprattutto esigenze finanziarie, che possono non essere solo quelle dell'investimento, della parte della gestione dell'azienda, successoria, di coperture assicurative, coperture previdenziali. Quindi, e quell'aspetto lì non te lo potrà mai sostituire nessuno. Certo è che una massa di queste cose verranno sostituite da una macchina, e quindi molte persone che gestiscono anche i risparmi delle persone, mi permetto di dire, verranno sostituite da una macchina, perché uno si fiderà quasi più della macchina che della persona fisica. Però è perché non ti gestisce tutto il resto, e uno degli aspetti più importanti che dicevo prima è la parte proprio emotiva e comportamentale.
E sono completamente d'accordo, e secondo me, ricollegandomi a quello che stavi dicendo adesso, secondo me più che essere rimpiazzati dalla macchina, secondo me l'essere umano imparerà a utilizzare la macchina e a essere, diciamo, supervisionare sulla macchina.
La tecnologia serve per facilitare il nostro lavoro.
Quindi, diciamo, sconvolgerà un po' l'industria e, come dici tu, purtroppo alcuni lavori verranno rimpiazzati dalle macchine, però sicuramente ne nasceranno di nuovi, che appunto è di capire come utilizzare le macchine per poi fare questa, le varie raccomandazioni.
Allora, Leonardo, è 40 minuti che stiamo parlando, è stato un enorme piacere, perché poi, come ti ho accennato prima, questa è una prima chiacchierata che facciamo, ma che mi faceva molto piacere prima di tutto farti conoscere, conoscerci, perché comunque siamo entrati in contatto telematicamente, quindi è un modo anche per conoscerci tutte e due, e le volte successive sarà un modo per affrontare in maniera più specifica quello che sarà un argomento che vogliamo sviscerare insieme. Quindi grazie ancora.
Grazie ancora a te, Alessandro, e grazie per l'opportunità. È stato un piacere, conversazione molto interessante.
Piacere reciproco, un grazie a tutti. Rendiamo la finanza amichevole, perché è d'obbligo lo slogan alla fine. Certo. E ci sentiamo presto. Ciao a tutti, buona serata.
Ciao, buona serata.
Ciao, Leonardo.